E allora alle 10:34, come annunciato, siamo in collegamento telefonico con Barcellona, con Victor. Intanto buongiorno Victor, grazie come al solito per la presenza, ci senti bene?
Mi sento bene, grazie a voi e buongiorno a tutte.
Perfetto, allora Victor, con te ci siamo sentiti l'ultima volta un paio di settimane fa, più o meno all'indomani del referendum scozzese. Ci hai raccontato un po' quello che si avvertiva a Barcellona dopo quanto successo a Edimburgo, e ci eravamo dati anche un paio di settimane di tempo, come dire, per capire un po' tutta una serie di passaggi politici e istituzionali che sarebbero dovuti avvenire, soprattutto in relazione al referendum di novembre, che però sembra essere piuttosto complicato. Direi di cominciare la nostra chiacchierata oggi facendoci un po' un piccolo riassunto di queste due settimane. Che cosa è successo a livello politico e istituzionale e come è stato avvertito nella capitale catalana?
Allora, cosa è successo? È successo che in pratica a Turmas, dopo circa una settimana che aveva approvato la consulta, quindi la legge per fare questo referendum consultivo, ha deciso di firmarlo un sabato a mezzogiorno insieme a tutti gli altri rappresentanti politici a favore, e il lunedì mattina, diciamo nel giro di poche ore, il governo ha cercato di impugnare questa legge, il Tribunale Costituzionale gli ha dato ragione, diciamo, bloccando tutto il processo. In questo momento in cui il Tribunale Costituzionale ha proibito, diciamo, ha impugnato la proposta del governo di annullare, di rendere totalmente legale questa consulta, diciamo, tutto è iniziato un pochettino a traballare, nel senso che inizialmente ci sono state delle prime concentrazioni da parte dalla sinistra indipendentista lunedì stesso, in cui c'era poca gente, e il martedì c'è stata una grande concentrazione a Plaza San Jaume, che è di fronte al comune e alla sede della regione, in cui si è chiesto comunque l'opportunità di votare per parte di tutti. A livello istituzionale è stata bloccata tutta la campagna mediatica che stava facendo per spiegare cos'era la consulta del NON, come funzionava, eccetera eccetera, e ci sono stati un po' di giorni di diciamo blackout, nel senso che non si capiva bene se a livello istituzionale il governo aveva l'intenzione di continuare questo processo, o se stava pensando di fermarsi totalmente e di lasciare le cose un po' a metà. Dopodiché ci sono state delle concentrazioni, dopo questa grande concentrazione a Plaza San Jaume di fronte alla sede della delegazione del governo, in cui c'è stata una piccola accampata principalmente fatta dai militanti della sinistra indipendentista. Questa accampata, in cui hanno messo delle tende, diciamo, in un crocevia, è stata sgomberata nella notte, e il giorno dopo si è cercato di nuovo di accampare per fare pressione sulla sede del governo, che dà comunque la possibilità di votare indipendentemente da diciamo questo blocco tecnico, perché in realtà non è stato annullato, semplicemente è stata presa in considerazione la proposta del governo di annullare questa legge. Il Tribunale Costituzionale non si è ancora pronunciato, dando una sentenza definitiva dicendo se si può fare o non si può fare. Questa campata, diciamo, il giorno dopo, mercoledì, c'è stata quest'altra campata che non ha funzionato granché, per il semplice motivo che c'è stato un cordone di sicurezza della polizia che bloccava, diciamo, tre strade rispetto sopra, a destra e a sinistra, rispetto alla sede del governo, che è proprio un incrocio. E allora si è deciso di andare a campare a Plaza Catalunya. Si è fatta una campata abbastanza simbolica, principalmente di tutta la campagna desobediamo da parte della sinistra indipendentista in Plaza Catalunya fino a domenica. Questa campagna aveva l'intenzione principalmente di dire disobbediamo all'ordine della legge spagnola, quindi continuiamo con il processo di voto per la consulta, quindi di spinta da parte del governo e delle istituzioni per votare, quindi avere una rappresentazione, diciamo, quasi legale rispetto a questa consulta e rispetto alle istituzioni che dovrebbero dare appoggio. In questi 4 giorni le istituzioni sono state abbastanza critiche, perché non si capiva bene se il governo voleva fare marcia indietro o proporre alla fine un'elezione anticipata verso il 9 di novembre, e sembra che ora, anche se non è chiarissima la situazione, si cercherà di votare comunque. Questo dico, non è chiarissima la situazione, perché la sensazione che si sente è che forse non si voterà, o che non avrà più il peso politico che aveva prima, visto che il governo sta un po' facendo marcia indietro.
Il governo catalano, dici, Victor?
Il governo catalano, diciamo, di massa, principalmente Convergenza Unione, che vedendo che sta perdendo un sacco di voti, Esquerra Repubblicana sta guadagnando molti voti, e non capendo bene come poter fare il governo, trovandosi in una serie di, diciamo, cani che si mordono la coda, nel senso che Esquerra Repubblicana non entra in parte del governo perché non gli fanno una proposta chiara per proporre le urne, e il governo di Matteo non gli fa la proposta perché non capisce se Esquerra Repubblicana vuole veramente entrare nel governo. Quindi ci sono dei giochi di potere all'interno dei diversi partiti che stanno un po' bloccando il funzionamento di questo processo. Quindi non è chiaro bene come il tema della consulta. Una nota di colore: avevano aperto anche una finestra temporale di un paio di settimane, che oggi giustamente scadeva, per permettere agli stranieri residenti in Catalogna da un anno, se erano comunitari, o 3 anni se erano extracomunitari, di poter votare alla consulta. Solo che con l'arrivo dell'impugnazione da parte del Tribunale Costituzionale, anche questa cosa qui è rimasta un po' bloccata nell'aria, non si capiva se c'era o no la possibilità per parte degli stranieri di votare, come giustamente non è chiaro se gli stessi catalani potrebbero votare o no in questa ipotetica 9 di novembre. La sensazione è, diciamo, c'è una spinta da parte soprattutto dei settori più indipendentisti che vogliono andare verso la consulta, mentre invece la parte più di Convergenza Unione, più istituzionale, sta cercando di fare tutti i passi più legali possibili per rispettare la legalità e per poter arrivare a un qualche tipo di accordo per poter votare comunque. C'è una sensazione un pochettino di, come dire, decepzio, quindi una sensazione di cose abbiamo sbagliato, qualcosa non va bene, non c'è più l'entusiasmo di prima. Sicuramente verso le elezioni scozzesi c'era molto più entusiasmo, c'era quasi la visione del se loro hanno potuto votare anche noi.
Certo.
Ci mettiamo in scia e possiamo dire quello che pensiamo, e quindi per una volta fare un referendum consultivo. Ma questa sensazione è un pochettino bloccata da questo stop del Tribunale Costituzionale e da questa situazione un po' di stallo in cui si posiziona Convergenza Unione, che, diciamo, nell'arco sovranista è ancora il partito, diciamo, maggioritario.
Senti, ma l'impressione è che si arriverà comunque a questo referendum, se non fra un mese, perché appunto siamo a un mese e un giorno dal 9 novembre,
esatto.
Magari con tempi un po' più larghi, oppure c'è l'ipotesi che non si vada proprio a votare?
No, la sensazione è che sì, che si vada a votare, però non avrà lo stesso peso politico, nel senso, all'interno degli ultimi 10 anni la Catalogna ha fatto alcuni piccoli referendum. Il problema è che erano, diciamo, non c'era un vero e proprio censo, non si calcolava su tutti gli iscritti alle liste elettorali, nel senso, era una consulta aperta, chi voleva iscriversi andava e votava, e votava, non so, il 25%, il 30%, e questo 30% era stragrande maggioranza, tipo 95%, certo, a favore dell'indipendenza di Catalogna. La potenza che aveva questo referendum è che in realtà c'era proprio tutto un arco, si chiedeva a tutti i catalani di votare, ed era effettivamente un referendum su tutta la popolazione catalana, quindi aveva un peso politico maggiore, anche perché era supportata da tutto l'arco istituzionale, che per la prima volta si avvicinava molto di più a un concetto di, facciamo decidere alla popolazione se vuole uno Stato proprio più federalista o uno Stato indipendente totalmente. In questa situazione è un po' di blocco, anche perché aggiungiamo piccoli dettagli, tipo un rappresentante di Iniziativa per Catalunya Verds, che è un partito, diciamo, verde, assimilato in qualche modo a una sinistra libertà, o sinistra ecologia e libertà, non so come.
Per facilità, ecco, diciamo, perché sì. È sempre complicato.
È abbastanza un po' complicato. Lui praticamente è andato via da questa commissione che si occupava di controllare che tutta la consulta rispettasse gli standard democratici, dicendo qui non li stiamo rispettando, ed era un professore dell'Università di Barcellona, no, l'Università Autonoma, quindi non era proprio un politicante, era una persona un po' più tecnica, che vede che quando manca un mese ancora non è chiaro chi saranno, chi non saranno iscritti al censo elettorale, chi si metterà o non si metterà a scrutinare le carte, anche perché c'è tutta questa questione della disobbedienza, visto che il Tribunale Costituzionale ha impugnato compiere degli atti che vanno incontro dello Stato spagnolo, sarebbero atti di disobbedienza. Quindi se sei Artur Mas al massimo ti danno 2 anni di inabilitazione, però non ti succederà nient'altro. Se sei un funzionario qualunque, questa è la scusa che è stata detta soprattutto da Homs, il vicepresidente della Catalunya, è stato principalmente il tema: questi funzionari, queste persone qui finiranno in carcere, quindi cosa facciamo per loro? È un trucchetto politico, perché politicamente non era ben chiaro come avanzare. Quindi è chiaro che probabilmente si arriverà a una votazione, non è chiaro il peso politico che si darà a questa votazione, visto che non c'è un posizionamento chiaro, netto, da parte soprattutto di Convergenza Unione, che quindi rappresenta il governo della regione catalana.
Senti, in tutto questo però non c'è il rischio, per Convergenza Unione di scottarsi molto e di perdere addirittura la primazia come principale forza politica catalana, visto anche quanto è stato investito non tanto da Convergenza Unione ma in generale dalla società politica e culturale catalana su questo referendum? Insomma, fare, non dico un passo indietro ma mezzo passo indietro, potrebbe provocare cataclismi elettorali, tipo appunto, che ne so, una formazione come Esquerra Repubblicana diventa il primo partito, sarebbe abbastanza grossa come cosa per la Catalogna, no?
Esattamente, questo è uno dei rischi che come attenzione si sta prendendo in maniera abbastanza azzardata, nel senso che è il rischio principale quello, non dico di scomparire come partito, però di ridursi notevolmente. Se già le ultime elezioni in cui Mas aveva fatto una propaganda dicendo è la volontà del popolo, quindi io rappresento un Mosella, una foto della campagna elettorale era molto emblematica perché c'era lui con le braccia alzate in aria dietro un bagno di folla che sembrava molto un'immagine dei film degli anni 50 di Mosè, eccetera eccetera, era molto profetico come personaggio. Da lì aveva perso alcuni rappresentanti dentro il Parlamento. Con questa mossa il rischio è: o riesce a convincere tutti che ha fatto tutte le cose possibili legali, quindi ha cercato di comportarsi il meglio possibile, e Spagna è cattiva e non ci permette di votare, così mantiene ancora il suo stato di potere, o il rischio che sta veramente prendendo che nessuno più gli crederà e dirà vabbè, ma allora voi veramente non ci avete mai creduto neanche all'inizio, volevate sempre solo pattare, mai volevate essere indipendentisti, quindi buona parte di queste persone che sono ora in Convergenza Unione potrebbero passare tranquillamente alla Schiera Repubblicana. È un rischio molto molto grande che si sta prendendo Mas, e non sappiamo bene che carte vuole giocarsi fino a questo 9 di novembre che è qui alle porte. Manca un mese, ancora non è chiaro chi starà ai seggi elettorali e se saranno volontari o non saranno volontari, perché anche l'NSE ha detto vabbè, allora mettiamo noi volontari, visto che abbiamo comunque abbastanza legame con il territorio, con tutte le persone. Le persone volontarie potrebbero mettersi a fare questo voto, a scrutinare il voto, a stare dentro i seggi elettorali, ma non rimanendo chiaro a livello istituzionale è un grave rischio che sta prendendo Convergenza Unione, e non si sa bene dove vuole andare a parare.
Senti,
è chiaro che la sinistra indipendentista continua a spingere ancora ed è quella che ancora mantiene valido tutto questo, perché fino a quando la sinistra indipendentista, almeno la CUP con David Fernandez, ha detto molto chiaramente qui si va solo per la consulta, quindi non andiamo per giochi politici, nel tavolo che hanno fatto sabato in cui cercavano di trovare gli ultimi accordi e limare le ultime differenze, David Fernandez aveva detto se qui si parla di consulta e elezioni anticipate contemporaneamente per fare un giochetto politico, assolutamente non ce ne andiamo. Quindi quando la sinistra indipendentista, che sono quelli che sono sempre stati indipendentisti, si stacca dal processo, evidentemente ci sarebbe un travallamento generale, perché l'Emergenza Unione verrebbe quasi totalmente screditata, buona parte dei voti passerebbero a Schiera Repubblicana, che si troverebbe quasi, non dico come il primo partito, però con il partito con più probabilità di avere una maggioranza relativa, non sufficiente per poter governare, ma con la diminuzione continua del Partito Socialista Catalano, che ha sempre avuto un'idea abbastanza federalista o legata molto allo Stato spagnolo, quindi sempre più un Partito Socialista spagnolo, molto poco socialista, molto poco obrero, però sempre legato allo Stato centrale, a una visione di unità nazionale indivisibile. che sta scomparendo, perché effettivamente molti dei rappresentanti del Partito Socialista sono andati dentro un gruppo misto, perché sono tendenzialmente più indipendentisti, più vicino a un processo indipendentista. Con questi rappresentanti che non sono più del Partito Socialista, una parte di Iniziativa Catalogna Verdi, non si sa, forse la CUP, la Repubblicana potrebbe andare al governo in caso di future elezioni.
Senti Victor, ma a questo punto, diciamo, ragionando su in maniera più generale, ci troviamo di fronte a un panorama in cui a livello nazionale c'è un Partito Socialista che, se non sta sparendo, insomma, è a rischio, un Partito Popolare che anch'esso è a rischio di fratture, divisioni, frammentazioni, e questo per quanto riguarda i due partiti che poi hanno portato la Spagna avanti, diciamo, dopo il 78, il principale, il Partito Stato Catalano, che anch'esso, come ci racconti tu, insomma, sta vivendo un travaglio molto forte. Ecco, immaginare uno Stato spagnolo fra pochi mesi in cui le sue tre principali forze politiche, non dico che non esistono più, però sono fortemente ridimensionate, dove ci potrebbe portare, soprattutto che tipo di panorama politico si potrebbe instaurare?
Allora, questa è un'opinione veramente personale, però a livello nazionale io vedo una situazione simile a quella che è successa nelle ultime elezioni in Italia, nel senso con tre partiti, due che si erano più o meno alternati, il Partito Democratico e Berlusconi, che uno alternandosi con l'altro, con varie coalizioni eccetera eccetera, che si trovano praticamente bloccati dal nuovo partito centralista, cioè un centralista che era Grillo all'epoca e che qui sarebbe Podemos, in una situazione di un pareggio a tre. Quindi io questo lo vedo abbastanza possibile come situazione: una grande riduzione del Partito Popolare, una grossa riduzione del Partito Socialista e una grande presenza di tutta la gente che non crede né uno né l'altro, che finisce in Podemos. Sicuramente non riuscirà a ottenere i grandissimi risultati elettorali che probabilmente ha ottenuto Grillo, ma sicuramente porterebbe la situazione a o a dover pattare tra Partito Socialista e Partito Popolare, mostrando ancora una volta il fatto che sono uguali, le differenze da uno e l'altro sono minime, e soprattutto renderebbe una situazione, diciamo, di quasi larghe intese o di falsi accordi all'interno del territorio catalano. Questa cosa qui andrebbe, diciamo, un grosso accordo, diciamo, tra le aree della sinistra, quindi Esquerra Repubblicana e forse Partiti Socialisti o Iniziativa Verdi con la CUP, che non so quanto sia disposta ad accollarsi, quindi avvicinarsi alla sinistra repubblicana, al massimo dare un appoggio esterno in funzione di quello che vuole proporre, soprattutto sul tema indipendentista e molto meno sui temi sociali, politici, economici, che darebbe una situazione di altissima instabilità a livello istituzionale.
Okay,
questa è personalmente come la vedo io.
Sì, però insomma ci sembra abbastanza realistica come opinione, poi per carità nessuno ha la sfera di cristallo.
Non se ne vedono altro, se sta scomparendo il Partito Popolare qui, ok, c'è un'altissima percentuale di gente che non va a votare,
di astensione,
diciamo, paradossalmente,
certo.
Qui quelli che votano sempre sono quelli del Partito Popolare, che vengono dalla storia franchista, che vengono dall'Alleanza Nazionale eccetera eccetera, però se anche loro non sono troppi. Buona parte della gente che ha votato il Partito Popolare nelle ultime elezioni ha fatto il classico voto si chiama voto del castigo, quindi per punire il partito politico al governo che non ha fatto le cose bene votiamo l'altro. Il problema è che anche qui se il Partito Socialista non sta facendo niente, quindi neanche gli altri sono disposti a votare, perché secondo me non dicono vabbè votiamo gli altri, però gli altri non stanno facendo nulla, neanche una finta opposizione, neanche propaganda da quattro soldi, cioè, effettivamente sono lì, stanno zitti e aspettano, sperando in questo voto di castigo che gli dia più potere. Ma probabilmente la comparsa di Podemos, che comunque resta statalista, perché Podemos non ha accettato di firmare una proposta che aveva fatto Iniziativa Verdi per criticare il voto, diciamo, la decisione del Tribunale Costituzionale, quindi sono abbastanza con la visione anche loro di Stato unico, eccetera, eccetera, non divisibile con le diverse autonomie, identificano probabilmente una divisione dei diversi votanti tra questi tre partiti, con Podemos come nuova piccola forza che compare e si prende una parte, diciamo, della parte che chiamiamo di Izquierda Unida, eccetera, eccetera.
Ho capito. Senti, Victor, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere, in tutto questo, nell'ambito catalano, si parla anche di quanto avviene nell'altra storica spina nel fianco per lo Stato centrale spagnolo, ovvero sia il Paese Basco. Ci sono state la settimana scorsa, l'avrei visto anche tu ovviamente, tutta una serie di comunicati e documenti ufficiali da parte sia di Euskaritas Catasuna, sia del collettivo delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi. Insomma, anche lì ci sta un certo dibattito, anche se non prelude almeno per il momento a un referendum. Ecco, c'è una qualche connessione fra le due diverse situazioni, oppure in questo momento ognuno va per conto suo?
Allora, diciamo che a livello partitico istituzionale grosse connessioni non ci sono, nel senso che qui c'è una polarizzazione fortissima su tutto il processo che tutti stanno vivendo in prima persona, quindi non c'è grossa opportunità per parlare con gli altri. Da parte della sinistra indipendentista ne ho visto in maniera molto interessante il fatto che anche in Escalerie si inizia a parlare di fare un processo referendario per chiedere alla popolazione quello che vuole fare, quindi quello viene visto di buon occhio, anche se non è chiaro, visto che è un processo che solo ora iniziano a parlarne, quindi non è un processo avanzato come quello scozzese, che poteva essere una scia o un motivo per dare più forza e più ragioni al processo della consulta catalana. Viene visto come qualcosa di interessante che potrebbe dare più forza a un discorso più generale, però concretamente dentro il discorso della consulta non c'entra granché, perché è ancora molto acerbo come discorso. Nel caso in cui diventasse più forte e si generasse un movimento a favore di fare una consulta anche in Scalerria, questo sicuramente porterebbe a livello più nazionale il dover rimettere in dubbio tutta la struttura dello Stato, quindi dire ok, abbiamo fatto il caffè per tutti nel 78 per dare tutte le autonomie, per cercare di mettere a tacere le differenze culturali, politiche, ideologiche di diverse regioni, perché diciamo, soprattutto Catalogna e Scalerria, dicendo vabbè, visto che voi due volete essere più autonomi, facciamo così, facciamo tutte delle autonomie, delle nuove comunità autonome, così sono tutti autonomi e allora non ci rompete troppo. Questo è quello che è successo nel 78, era qui con le Scalerria ancora acerbo come processo, ma se prendesse piede sarebbe più interessante, a seguito della consulta, in funzione di cosa succederà anche dopo la consulta, che è un altro grosso punto interrogativo, che nessuno sa cosa succederà, se si farà e cosa succederà dopo, potrebbe essere molto più interessante per mettere in dubbio tutta la questione del come dovrebbe essere, come potrebbe essere il nuovo Stato spagnolo, in una versione o più federalista o più autonomica o con una fratturazione nei nuovi stati indipendenti.
Va bene, staremo a vedere anche questo. Senti, Victor, se non ci sono altri aggiornamenti, noi a questo punto ti saluteremo e ci diamo appuntamento per le prossime novità. Qui viviamo alla giornata, come ci hai detto giustamente tu, per cui
con queste cose che cambiano di giorno in giorno, però altre alternative non ne abbiamo.
È complicato. Comunque noi quando saremo sempre qui, insomma, pronti a sentire quello che succede. Ti ringraziamo, ti salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo più o meno, poi se ce n'è bisogno come sempre anche prima. Un abbraccio e a presto.